tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia. State ascoltando Il ritorno del ciclista sulle ruote del rock.
Il ritorno del ciclista è la trasmissione che io ho il piacere di condurre ogni lunedì sera sul tardi, diciamo dopo le 11. Adesso sono le 11:07 di lunedì 20 novembre 2023, fra meno di un'ora sarà martedì 21, ma non ci sbilanciamo troppo in avanti, voglio dire, al 21 novembre, beato chi c'hanocchio. E allora, bentrovati, chiunque sia all'ascolto adesso in diretta, oppure chiunque stia ascoltando questa trasmissione più tardi in differita, podcast o quello che vi pare, è sempre una cosa che vi arriva dal ciclista Alex Righi e in particolare da Radio Rock. Invito all'ascolto di oggi con una canzone che scrisse Lou Reed quando era ancora nei Velvet Underground. La facevano sempre nei concerti, ma non apparve su nessuno dei dischi importanti mentre il gruppo ancora esisteva. Poi venne fuori in diverse versioni, anche su un album solista di Lou Reed, ma l'originale era appunto dei Velvet Underground ed era veramente un invito all'ascolto, perché diceva: ci divertiremo molto insieme. We're gonna have a real good time together. Time Together, o meglio We're Gonna Have a Real Good Time Together, il titolo completo, The Velvet Underground con Lou Reed. Poi misero la canzone su un lavoro postumo che si chiamava VU, vale a dire VU, ed era ovviamente le iniziali del nome del gruppo. Una canzone che peraltro aveva tre accordi, solo quelli, dall'inizio alla fine ripetuti senza la minima variazione, perché questo è il rock and roll. In realtà c'era anche chi riusciva a fare delle canzoni con meno accordi ancora. In particolare c'è un americano, Jonathan Richman, che è stato il più grande fan dei Velvet Underground in assoluto. Chi ha visto certi documentari che hanno fatto su Lou Reed, Andy Warhol, i Velvet Underground, eccetera, prima o poi ha incrociato qualche intervista fatta a Jonathan Richman, perché lui aveva questo culto assoluto. Poi lui non era così drogato, così nichilista, niente del genere, ma musicalmente gli piacevano più di qualunque altra cosa al mondo, e ne diede la prova. In effetti un disco di Jonathan Richman fu quello con i Modern Lovers, il cui produttore era proprio John Cale dei Velvet Underground, e c'erano delle cose musicalmente bellissime, degne del migliore Lou Reed con i Velvet. Questa si chiamava She Cracked.
Well, she was sensitive. She understood me. She understood the European things from 1943. But she does all these things that I can't stand. I get jealous. She stays with her.
Dei Modern Lovers, disco uscito nel 1976. Nel gruppo c'era anche Jerry Harrison, che di lì a poco sarebbe diventato il tastierista dei Talking Heads, quindi siamo a livelli altissimi. E comunque c'è tutto un legame, si concatenano tutte queste avventure musicali. Comunque Jonathan Richman è un matto di quelli sorridenti, è un matto di quelli positivi. Lui attualmente ha 72 anni, viene da Boston, Massachusetts, e credo che appunto abbia visto più concerti dei Velvet Underground a suo tempo di chiunque altro, probabilmente. E comunque dopo questo album, che comunque era bellissimo, con una delle svariate versioni di Roadrunner, inno rock notturno se mai ve ne fu uno, poi ci fu il gruppo che si chiamava Jonathan Richman and the Modern Lovers, che però erano del tutto diversi. facevano delle cose buffe, delle cose strane, potevano stare nelle colonne sonore di film dei fratelli Farrelly, infatti lo chiamarono per fare la colonna sonora di un film. Sto parlando di Tutti pazzi per Mary. Vi ricordate Tutti pazzi per Mary? Si vede quello lì che sta sull'albero e canta? Ecco, quello è Jonathan Richman. Comunque, io lo conobbi in realtà nel 1977 con un album che si chiamava Rock and Roll with the Modern Lovers. Il titolo era abbastanza ingannevole perché non era un disco di rock and roll, almeno come uno poteva aspettarsi nel 1977, ma in particolare il brano più famoso del disco era uno strumentale che si chiamava Egyptian Reggae e non sembrava veramente reggae, non sembrava neanche particolarmente egiziano, ma era un pezzo straordinario, diverso da qualunque altra cosa si sentisse in quegli anni. Egyptian Reggae di Jonathan Richman and the Modern Lovers, che all'epoca non sembrò a me o ai miei congiunti, nel senso di colleghi, sodali pare brutto perché sodali sembra, vabbè, e un pezzo particolarmente reggae, anche se non aveva una ritmica da rock and roll, era un oggetto strano a sé. In realtà, non avendo a disposizione l'internet né degli amici con una cultura così vasta sul reggae, poi se la sono fatta in realtà, adesso ce li ho gli amici con una cultura vasta sul reggae, io non sapevo assolutamente che Egyptian Reggae derivava direttamente da una vera e propria canzone reggae. Earl Zero di Kingston, Jamaica, aveva fatto un pezzo intitolato None Shall Escape the Judgment. Nessuno sfuggirà al giorno del giudizio.
I run game.
Judgment, nessuno sfuggirà al giudizio. Earl Zero, la canzone dalla quale poi Jonathan Richman ha estratto in maniera bizzarra, senza rispettare niente dell'originale, la sua Egyptian Reggae. 23-25 minuti, canzoni strane, canzoni stravaganti, personaggi strani o stravaganti. Allora, uno che è fuori concorso da tutti i punti di vista, perché da più di 60 anni non gliene frega un cazzo di niente, non deve rendere conto a nessuno, è notoriamente Bob Dylan. E nel 2017 stava uscendo un album triplo, Triplicate, che era il suo terzo disco di standard canzoni alla Frank Sinatra nel giro di pochi anni, e gli fecero un'intervista nel corso della quale lui era curiosamente loquace, curiosamente di buon umore. L'intervista la fece un giornalista americano di nome Bill Flanagan. Comunque Bill Flanagan, parlarono di parecchie cose, ma a un certo punto gli chiese se aveva ascoltato di recente qualche buon disco, e Bob Dylan rispose che un buon disco, a good record, era Après di Iggy Pop, cioè un disco di standard di canzoni in francese che aveva fatto Iggy Pop. Ecco, Iggy Pop nel suo piccolo da molti anni non gliene frega un cazzo, non deve rendere conto a nessuno e fa un po' quello che gli pare in assoluto. Dunque, su Après di Iggy Pop c'erano diverse canzoni appunto in lingua francese, ma forse non tutti sanno che mi piace troppo questa roba la settimana enigmistica. Su quel disco di Iggy Pop c'è una canzone scritta da Toto Cutugno, perché c'è una canzone la cui parte musicale ha come coautore Salvatore Cutugno, giuro, Toto Cutugno. Quindi Iggy Pop ha cantato Toto Cutugno. Zero gradi di separazione. La canzone si chiamava in francese Et si tu n'existe pas.
N'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour tourner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, je serais dans mon quel amour, comme un peintre qui sous ses doigts, nature et couleur du jour, de qui nous n'aimons pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras, que je n'aimerais jamais.
Gli Suede, The Sadness in You, The Sadness in Me. E a questo punto sono le 11.36 minuti, stavo aspettando che scattasse il secondo esatto, le 11.36 di lunedì 20 novembre 2023, questa è Radio Rock con il ritorno del ciclista. Io sono il ciclista che ritorna e parliamo di interpreti che hanno un certo coraggio. Allora, l'interprete con un certo coraggio è l'inglese Dusty Springfield, che era una diva pop, forse la più grande diva pop che i britannici abbiano mai avuto. Comunque nel 1967 non era ancora andata in America a fare quel disco storico che si chiamava Dusty in Memphis, ma ascoltava le robe che erano state prodotte a Memphis, e in particolare, con ogni evidenza, lei e anche i suoi produttori ascoltavano i dischi soul che arrivavano dall'America, insomma, dagli Stati Uniti. Perché nel 1967 esce un disco di Aretha Franklin che è l'inizio di una ascesa vertiginosa, I Never Loved a Man the Way I Love You, che è il primo disco per l'etichetta Atlantic, quindi il primo disco dove trova veramente la sua strada di cantante soul. E se per questo c'è la canzone I Never Loved a Man the Way I Love You, e c'è Respect di Otis Redding, che diventerà la versione definitiva. Grande disco quello lì di Aretha Franklin. E pochi mesi dopo Dusty Springfield si azzarda a rifare una canzone che era su quel disco, scritta dalla stessa Aretha Franklin, che si chiamava Don't Let Me Lose This Dream. Let Me Lose This Dream, nella versione di Dusty Springfield, che era su un album intitolato Where Am I Going del 1967, pochissimi mesi dopo appunto quel disco storico di Aretha Franklin. Tra l'altro, su questo album di Dusty Springfield non c'è scritto quali siano i singoli strumentisti, c'è solo scritto che ha arrangiato l'orchestra, i coristi e tutto, ma così, occhio e croce, non mi stupirebbe se ci fossero stati due tipi come Jimmy Page e John Paul Jones quando facevano ancora i Session Man, perché erano bravi a farlo, li chiamavano, suonavano su tutti i dischi, e soprattutto Dusty Springfield aveva una enorme stima di loro e, come è noto, li raccomandò all'Atlantic perché li scritturassero. Diceva: questi sono ragazzi inglesi che fanno rock, sono bravi, piateli. E il bello è che le diedero retta, facendo indubbiamente un affarone. Comunque, si diceva, gente che c'è un bel coraggio. Uno che aveva un bel coraggio, anche perché era uno dei più grandi cantanti soul in circolazione, era Wilson Pickett. Wilson Pickett non aveva paura di cimentarsi neanche con della roba alla James Brown. Cioè, Wilson Pickett era molto bravo, aveva un pessimo carattere e avrebbe fatto a botte con chiunque. Quindi lasciamolo in pace. Giusto James Brown avrebbe potuto sfidarlo, però in questo caso è semplicemente una canzone dove si cimenta in qualcosa di abbastanza simile. Si chiama Engine Number 9.
Get it. to my baby's face. Got to hold her in my arms.
Il titolo completo era Get Me Back on Time, Engine Number 9, Riportami Indietro in Tempo, Motore Numero 9. Era un disco che aveva fatto Wilson Pickett a Philadelphia con due famosi produttori della città dell'amore fraterno che si chiamavano Gamble and Huff, quelli che poi crearono il famoso Sound of Philadelphia in ambito disco, ma qui era veramente purissimo funk. Get Me Back on Time, Engine Number 9.
Radio Rock, super classico.
We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Leave them kids alone.
Classico, abbastanza con una certa notorietà, dai, una certa fama. Another Brick in the Wall, parte seconda, da The Wall dei Pink Floyd. Credo che non ci sia bisogno di dirle queste cose, ma insomma ci siamo. E i minuti prima della mezzanotte li passiamo invece con una delle mie fisse, che è il tastierista sudafricano Manfred Mann. Manfred Mann ormai ha una certa età, anche perché è coetaneo tipo di Ringo Starr o di John Lennon, 1940, per cui fate voi stessi i conti, non è che ci voglia molto. Comunque lui all'inizio faceva beat con un gruppo che si chiamava curiosamente Manfred Mann, poi fece più cose rock, blues rock, e cambiò anche nome del gruppo e si chiamò Manfred Mann's Earth Band, la band terrestre di Manfred Mann, e all'inizio degli anni 70 diventarono addirittura un po' progressive, però senza lasciare da parte una cosa che aveva lui come fissa da sempre, cioè le canzoni di Bob Dylan, che venivano prese e rivoltate come dei pedalini. Manfred Mann era famoso nel primo gruppo perché aveva portato al successo The Mighty Queen, quindi Eskimo, che era una delle canzoni più insignificanti di Bob Dylan, era diventato un grande successo nella sua versione. Nel 1973, ah già, it was 50 years ago today, c'era un album di Manfred Mann che era dedicato ai pianeti che girano attorno al Sole, figurarsi, e conteneva una canzone, anche qui, decisamente minore di Bob Dylan, che però veniva lavorata in maniera incredibile, diventava un pezzone maggiore, si chiamava Father of Day, Father of Night.
Podcast.
Va bene, quindi 7 minuti e qualcosa dopo la mezzanotte, quindi ormai martedì 21 novembre 2023. Io qualche volta, dopo il giro di boa di metà trasmissione, mettevo lo strumentalone, che poi alle volte è corto e allora diventa uno strumentalino, ma ce ne sono alcuni che sono meravigliosi. In particolare c'era un signore inglese di nome Davy Graham. Davy Graham, anche lui era nato nel novembre del 1940, per cui avrebbe 83 anni quasi, però è morto prima, ed è uno che suonava la chitarra acustica come pochi al mondo. Tant'è vero che fra i suoi allievi ci sono state delle persone come John Martin, oppure Paul Simon quando fece un anno sabbatico in Gran Bretagna, oppure Jimmy Page, che oltre che la chitarra elettrica suonava anche la chitarra acustica e gli interessava parecchio, e per non parlare di tutti i chitarristi in qualche modo legati alla scena folk e folk rock britannica. Ma in particolare David Graham è famoso perché suonava degli strumentali alla chitarra acustica meravigliosi che non sono proprio jazz, non sono proprio blues, non sono proprio folk. In realtà è un modo di fare rock anche semplicemente con una chitarra acustica. Lo strumentale più famoso in assoluto di David Graham si chiamava Angie. Che una volta mi capitò di passarla qui, ma nella versione di Paul Simon, che appunto l'aveva imparata quando era andato in Inghilterra e aveva studiato un po' di folk, un po' di cose con la chitarra. Ma comunque David Graham era un grande chitarrista con la chitarra acustica e lo si vede. C'è qualcuno che abbaia qui, mi chiedo che possa essere, io non ho queste abitudini, non riesco a fare due voci contemporaneamente. Due dei migliori discepoli di David Graham si chiamavano Bert Jansch e John Ramburn e per svariati anni suonarono insieme in una band che si chiamava Pentangle. Dunque i Pentangle sono considerati un gruppo di folk rock, ma in realtà di rock non avevano niente in teoria, neanche uno strumento elettrico. Poi c'erano bassista e batterista che venivano dal jazz, proprio jazz. La cantante era una cantante folk con un perfetto vibrato. I due chitarristi erano fra folk e blues. Eppure il loro circuito il loro ambiente, il loro ambito, il loro entourage era quello del folk rock e del rock inglese in generale. Un equilibrio abbastanza miracoloso. Questo è un pezzo pazzesco, con un inizio folk, la voce di Jackie Mashee, e poi sembra un pezzo jazz, ma con le chitarre acustiche che fanno delle cose spettacolari. Insomma, sono i Pentangle e il titolo è tutto un programma. Pentangling.
this river belong to when and party I know. Can I fish just a little to ease my body and soul? To sit and to dream on the river bank. Let my mind relax and let my consciousness be easy to breathe.
Le due prodigiose chitarre di John Ramburn e Bert Jensch che pentangling non è un verbo vero in inglese, però insomma erano indiscutibilmente i Pentangle. Una sola chitarra acustica di uno dei grandi chitarristi elettrici e acustici del rock americano, California, ma non solo, comunque veniva da Washington. Jorm Kaukonen, in anni ancora recenti per la verità, in anni quindi non negli anni 60 o 70, 80, 90, 2000, ma appena 7-8 anni fa, un disco intitolato I'm in No Hurry, Non ho la minima fretta, dove c'erano delle canzoni sue e c'erano dei classici come questo classico blues intitolato Nobody Knows You When You're Down and Out.
We'll be right back. find in your pocket there's not one penny. Look for your friend as long as you just haven't any. Would get back on your feet again. I said everybody wants to be a long lost friend. Telling you brother without a doubt. Nobody knows you when you're down and out. I mean to tell you when you're down and out.
Nobody knows you when you're down and out. È un classico blues che peraltro aveva in repertorio anche Eric Clapton da molti anni. In effetti era uno dei pezzi forti del suo famoso album Unplugged, quando andavano di moda gli album Unplugged fatti negli studi di MTV, e quello di Clapton fu il più fortunato in assoluto di tutti. Poi lui a una certa età ha cominciato a fare anche dei classici, degli standard. E questo è un disco che si chiamava soltanto Clapton, per confondere le idee, che conteneva uno standard della canzone americana, appunto, che si chiama How Deep Is the Ocean.
Radio Rock Podcast.
35 minuti dopo la mezzanotte, questa è più o meno l'ultima frazione della trasmissione, come frazione mezz'oraria. Esistono le frazioni orarie, quelle mezz'orarie, no? Giusto? All'interno del quale avremo un ultimo super classico e poi dopo l'una non è più mia responsabilità, ma per ora invece ancora sì. Quindi, It Was 50 Years Ago Today, giusto 50 anni fa, nel novembre 1973, usciva un disco che si chiamava Quiet Places, Posti Tranquilli, che era un album della cantante nativa americana Buffy St. Marie, famosa per quella cover di The Circle Game di Joni Mitchell, ma in realtà ha inciso molte altre canzoni, alcune delle quali particolarmente belle. Sul suo disco del 1973 c'era curiosamente una canzone in comune con il disco di Ringo Starr, uscito più o meno contemporaneamente, perché avevamo detto autunno del 73 esce Ringo di Ringo Starr e nello stesso periodo, proprio a distanza di settimane, quindi non ci sono influenze reciproche possibili, esce Quiet Places di Buffy St. Marie, che contiene la stessa canzone di Randy Newman, che all'epoca era veramente un autore per, non dico per pochi eletti, ma insomma non popolarissimo. In realtà le canzoni cantate da altri erano più, godevano di maggiore esposizione di quelle cantate da lui stesso. E quindi, curiosamente, Ringo Starr e Buffy St. Marie, che la fa meglio, scelsero la stessa canzone intitolata Have You Seen My Baby?
High school girls now walking down the street.
Seen My Baby? Era divertente anche la versione di Ringo Starr, però quella di Buffy St. Marie era meglio. Tra parentesi, Buffy St. Marie, io l'ho scoperto solo di recente, così lo scrivono anche su Wikipedia e tutto. Lei si era sempre presentata come nativa americana, cioè diciamo pelle rossa, dai, su, anche se non è più il modo in cui bisognerebbe dirlo. Mentre poi in realtà venne fuori che la sua famiglia era per metà italiana. Lo so, ok, facciamoci riconoscere. In realtà il cognome paterno era Santa Maria, che però chiamarono San Marie perché attorno al 1940 o giù di lì gli italiani erano nemici. Vabbè, poi dopo. Però, insomma, ha sposato tutte le cause degli indiani, insomma, dei nativi americani, per cui in realtà ha fatto qualcosa per loro, per far conoscere anche la cultura, e ha fatto degli ottimi dischi, per cui non stiamo a sottilizzare, dai. Invece, una cantante americana, ma molto americana, ma proprio californiana che di più non si può, è Bonnie Raitt. Bonnie Raitt è nata a Burbank. Burbank è quella città dove c'è, non mi ricordo che cosa, ma c'è roba della Disney importantissima. È proprio California, molto molto California. Però la sua passione per il blues l'ha portata un po' dovunque, e in particolare a imparare a suonare la slide guitar. Adesso non è bello fare le differenze maschi-femmine e dire «Ah, per essere una donna è brava». No, allora diciamo che Bonnie Raitt è brava in assoluto a suonare la slide guitar. Nell'autunno del 1973, 50 anni fa, usciva il suo terzo album intitolato «Taking My Time».
Thank you.
Super classico.
Il super classico era Animal Instinct dei Cranberries, irlandesi e effettivamente bravi. In effetti io all'epoca non li seguivo tantissimo, non avevo questa passione, però adesso, lo so, provo lacrime di coccodrillo, sentire la voce di Dolores O'Riordan mi fa strano, perché vabbè, è morta troppo giovane e aveva una personalità notevole. Vabbè, niente, Dolores O'Riordan a questo punto mi dispiace molto non averla sentita, non averla vista dal vivo, niente del genere, perché in realtà meritava. Vabbè, niente, ormai Cranberries, tanti saluti, hanno lasciato qualche cosa di buono. Noi siamo negli ultimi 10 minuti o giù di lì della trasmissione di oggi. Siamo a 49 minuti di martedì 21 novembre 2023. Ah, ecco, prima avevamo sentito Bonnie Raitt, cantante roscia ma brava di blues e non soltanto, per la verità, di blues rock, brava suonatrice di slide guitar. Chi è vicino a quei territori, vabbè, lei era una compagna di strada dei Little Feat, che già basta e avanza. Non c'erano donne nel gruppo dei Little Feat, poi hanno avuto una vocalist donna, ma insomma lei ci ha collaborato e andava molto bene. Comunque oggi esiste la Tedeschi Trucks Band, dove c'è Susan Tedeschi che canta bene e suona la chitarra elettrica anche bene, anche se lì il genio è il marito Derek Trax, che suona la slide guitar e si astiene energicamente dal cantare. Perché non è un cantante Derek Trax, è un chitarrista e fa il chitarrista. E soprattutto suona la slide. La slide, come quasi tutti sanno, è quella che si suona la chitarra elettrica o anche acustica, se è per questo che uno suona mettendosi su un dito della mano sinistra una cosa tipo collo di bottiglia, quindi un affare cilindrico di vetro, oppure un cilindro di acciaio fatto apposta, lo vendono anche nei negozi di musica, ma il più grande di tutti, che era Duane Allman, usava un flacone vuoto di coricidin che evidentemente gli andava molto bene sul dito. Comunque, tedesche Trax Band portano avanti un'eredità bellissima, che è quella di Allman Brothers Band, oppure di Mad Dogs and Englishmen, e svariate altre cose di blues e di rock tra le migliori degli ultimi non 50 ma anche più anni. Questo è un pezzo loro originale che si chiama Don't Know What It Means.
Yeah. deep down in your soul.
Oh, a volte ti si toglie la cuffia dalle orecchie e devi piegare i padiglioni in maniera tale da farla tornare, va bene. Sento come abbaiare, ma deve esserci un motivo plausibile, forse quadrupede addirittura. Spero che non si senta attraverso il microfono, perché comunque qui dobbiamo chiudere. Allora, siamo in chiusura, avevamo detto che Tedeschi Trucks Band portavano avanti anche il discorso. Bello portare avanti il discorso. In effetti fecero dal vivo tutto quanto Mad Dogs and Englishmen di Joe Cocker con Leon Russell e compagnia cantante. L'ultimo brano di oggi è stato uno dei primi grandi pezzi di Joe Cocker quando era molto giovane, all'epoca di With a Little Help from My Friends, e la canzone era una canzone minore, piccolissima, dei Beatles, che stava su Abbey Road, seconda facciata, e durava un minuto. Nella sua versione durava un po' di più, 2 minuti e mezzo, ma non tanto in definitiva, ma era bellissima e diventò anche la sigla di una trasmissione televisiva per ragazzi in Italia nei tardi anni 60. Vabbè, facciamo finta di non essere così anziani da ricordarci una cosa del genere. La canzone della buonanotte è mia per questa volta e appuntamento a lunedì prossimo è She Came In Through the Bathroom Window.
Avete ascoltato il ritorno del ciclista sulle ruote del rock. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.